Giampiero Comolli è membro dell'Accademia del Silenzio e da tanti anni studia, è giornalista e scrittore, pubblicato, come avete visto, parecchi libri proprio su questi argomenti, cioè sulla pratica della meditazione in Oriente, in Occidente, ma soprattutto è un praticante, perché quello che interessa a noi è la pratica. Ricapitoliamo un momento l'obiettivo dei nostri lavori in generale e quindi come si inserisce questa giornata nei nostri obiettivi. Il nostro obiettivo è di vivere consapevolmente, sulla scorta degli insegnamenti dei filosofi antichi, dei saggi, per noi di qualsiasi campo e di qualsiasi cultura, di qualsiasi provenienza, purché ci dicano qualcosa, cerchiamo di prendere da tutti gli insegnamenti quello che ci può servire per ridurre i meccanismi del nostro ego, del nostro io superficiale, che si sente diviso dagli altri, che si sente in competizione, che si identifica con i ruoli, con gli oggetti, no? E tutto questo noi vorremmo poco a poco scioglierlo per collegarci al nostro sé profondo, o al nostro io universale, che a sua volta è in contatto con tutto e con l'universo. In questo cammino abbiamo bisogno di identificare i nostri schemi mentali, quelli che noi per anni abbiamo chiamato bolle, che ci ostacolano, no? Perché ce li portiamo dall'infanzia, dall'adolescenza, dalla nostra storia e costruiscono un filtro davanti ai nostri occhi. Noi siamo immersi in questa bolla perché è difficilissimo vederla e scioglierla. E vogliamo anche a poco sciogliere le nostre sofferenze che appunto creano queste bolle, quelle che abbiamo chiamato il corpo di dolore. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di momenti di raccoglimento, di momenti di rilassamento, di meditazione. Abbiamo cercato in questi anni vari strumenti, abbiamo organizzato anche il corso di meditazione con Emiliano qualche anno fa, Cinzia ci conduce con determinate modalità, ne abbiamo cercate anche altre. Oggi Comolli ci darà ulteriori strumenti, no? Perché ci siamo sempre detti, noi siamo tanti, ognuno di noi ha il proprio cammino particolare, per usare l'espressione di Google, quindi non tutte le cose vanno bene per tutti, ciascuno di noi deve scegliere quello che è confacente a se stesso, però è certo che in momenti di questo tipo, di silenzio, di raccoglimento, ci aiutano a trovare quel rifugio in noi stessi, come dice Manesto, per esempio, in Siddhartha, per costruire quella cittadella interiore fortificata di cui parla Marco Aurelio, che è la nostra forza interiore, no? Sulla superficie del mare ci possono essere tempeste, ma se noi entriamo nel profondo di noi stessi, il mare è sempre calmo. Per costruire tutto ciò ci vuole pratica, esercizio, lavoro, quotidiano, possibilmente, come ci ripetiamo spesso. Quindi oggi avremo sicuramente da Giampiero tanti altri strumenti in più da... se lo sceglieremo da mettere in pratica. Grazie.
Grazie.
Grazie a Cristina per questa bella introduzione che effettivamente ci conduce al tema di oggi. Grazie a voi di essere qua, di avermi chiamato in questo posto così bello che non conoscevo. E mi fa molto piacere anche che siate così in tanti. Faremo un percorso di meditazione centrato sul silenzio, che è una delle caratteristiche delle pratiche meditative. Ve ne sono anche altre, ovviamente, ma il tema del silenzio sarà quello che ci condurrà nella giornata di oggi, in cui faremo riferimento a varie tradizioni meditative dell'Oriente e dell'Occidente, e poi in più ha una pratica che è anche una pratica di consapevolezza e di meditazione, che è la scrittura autobiografica, la scrittura di sé. Per questo vi avevo anche chiesto di portare da scrivere, cioè non soltanto per prendere degli appunti rispetto a quello che dico io, ma perché poi dopo vi dirò come la scrittura di sé o scrittura autobiografica possa essere utilizzata in pratica meditativa. La scrittura autobiografica viene promossa e praticata in una famosa ormai scuola di consapevolezza, che è la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, che penso alcuni di voi conoscano già, che è una ventina d'anni che lavora sulle pratiche della scrittura di sé ad Anghiari, la sua sede centrale, che è un bellissimo borgo della Toscana, dove ogni anno si tengono dei seminari, corsi, laboratori di scrittura autobiografica. Fondatore è Duccio De Metti, filosofo dell'educazione, che appunto tempo fa ha lavorato su quanto la scrittura di sé possa essere liberatoria per i propri problemi interiori, possa essere capace di far emergere consapevolezze che erano magari latenti e non chiare al soggetto stesso, permette anche di dare una forma al proprio vissuto e permette ovviamente anche di entrare in un rapporto di relazione più profondo, non solo con se stessi, col proprio sé più profondo, ma anche con gli altri, con l'ambiente attorno. Detto in poche parole, la scrittura autobiografica vuol dire una scrittura che non è la scrittura creativa, né si propone di arrivare necessariamente a una pubblicazione dei propri scritti, e quindi non ha delle finalità letterarie o editoriali, almeno non in primo piano. È una forma di scrittura in cui semplicemente, basandosi sul semplicissimo strumento della carta e della penna, si prova a dare forma di parole alla propria esperienza interiore, al proprio vissuto, alla propria biografia, o a momenti particolari che si stanno vivendo in un determinato momento. E noi oggi appunto combineremo momenti di pratica meditativa con momenti di scrittura autobiografica. Poi vi dirò come, ma è una cosa molto semplice. Però è semplice ma importante. Cioè, si può scoprire che ti dà tanto, molto più di quanto ci si possa aspettare. E poi l'Accademia del Silenzio, cui faceva prima cenno Cristina, che è una diramazione della libera università dell'autobiografia, quindi le due cose sono collegate, ed è un'associazione culturale sempre fondata, ideata da Duccio Demetrio, che si propone come tema quello della valorizzazione del silenzio, della riscoperta del silenzio, di buone pratiche di silenzio, di vedere come la dimensione del silenzio sia presente in tantissimi momenti della nostra vita personale e della nostra cultura. Perché noi troviamo il silenzio ovviamente nella meditazione, ma poi possiamo trovare un silenzio in musica, in architettura, in poesia, nella relazione psicoterapeutica, nei colloqui interpersonali e così via. Quindi l'Accademia del Silenzio si propone di indagare questi vari aspetti del silenzio e non solo da un punto di vista teorico ma anche pratico, quindi ci sono anche dei seminari, dei laboratori dove si fa, diciamo così, della pedagogia del silenzio. Quindi noi abbiamo anche delle scuole di pedagogia del silenzio che in genere teniamo d'estate, quest'estate appunto ne terremo una, però in un posto bellissimo in Umbria. Anche perché il rapporto con la natura, con l'ambiente, come fate voi qui, è molto importante per sviluppare questo tipo di pratica. E quindi farò riferimento anche a delle forme di meditazione legate al silenzio che abbiamo e ho elaborato all'interno di questo quadro della libera università dell'autobiografia e dell'Accademia del Silenzio. E poi in più ovviamente la meditazione. Però quale meditazione? Perché anche lì non è facile definire le cose. Io mi sono occupato da tanti anni ormai di pratiche meditative e come vedete ne parlo al plurale, perché la meditazione non è una, ma ci sono tante forme di meditazione elaborate, proposte da varie tradizioni spirituali e ultimamente anche immerse all'interno di gli ambiti di cultura laica. E quindi abbiamo meditazione cristiana, meditazione ebraica, islamica, buddista, induista, taoista, eccetera, eccetera. Allora, il primo problema è arrivare a una definizione di meditazione, perché è molto difficile tenere insieme tutte queste varie forme meditative. Ed è importante intanto arrivare a capire, possiamo dare una definizione onnicomprensiva di meditazione abbastanza generica, al tempo stesso abbastanza precisa, che possa andare bene per tutte queste diverse pratiche meditative? E appunto questa è la prima domanda a cui dobbiamo cercare di rispondere. La seconda è, troviamo nelle varie forme meditative delle ricorrenze, delle modalità di meditazione che, per quanto poi le tecniche, i metodi possono essere diversi, comunque ricorrono. Allora, la risposta è sì, abbastanza sì, non propriamente del tutto. E che vuol dire appunto che ci troviamo in un terreno piuttosto difficile da definire. Comunque proviamo a definire intanto che cos'è la meditazione. Vi do io una definizione possibile, il che vuol dire che voi me la potete contestare e dire no, secondo me la meditazione è un'altra cosa. Quindi non è la definizione, ma una definizione possibile. Allora io direi che è una concentrazione psicofisica guidata su un unico tema o un unico oggetto di pensiero, un unico oggetto di meditazione. Concentrazione nel senso di raccoglimento, contemplazione focalizzata, raccoglimento delle proprie parti disperse, in modo che appunto si proceda a una sorta di unificazione del sé. Quindi non si medita con una parte sola di se stessi, ma con tutto se stessi. E quindi concentrazione psicofisica. Psicofisica vuol dire che anche il corpo è coinvolto in questo processo meditativo, tanto quanto la mente, tanto quanto le emozioni. Non si può meditare soltanto con la testa. Ma anche il corpo medita ed è coinvolto nello stesso processo meditativo. Quindi io potrei fare una riflessione filosofica, etica, o perché, in cui mi metto a pensare una determinata roba e ci penso molto concentrato con la mia testa, ma dimenticandomi, tralasciando, trascurando il mio corpo. Ma questa non è propriamente meditazione. Concentrazione psicofisica, anche il corpo contribuisce, collabora, per cui è con la totalità di se stessi che si medita. Concentrazione psicofisica guidata. Guidata nel sé, non solo nel senso più ovvio che in genere c'è un maestro, un insegnante, un conduttore di una seduta meditativa. Però può anche essere che uno mediti da solo. Quindi sì, in genere c'è un maestro, ma non è necessario. Una guidata nel senso che si segue un percorso, un determinato percorso che è già prestabilito per buona parte, nel senso che non si medita lasciando che la mente vaghi dove vuole. Occorre un inizio, una fine, una tempistica, una certa quale ritualità occorre. Si dà meno spazio all'improvvisazione, invece maggiore spazio ha un percorso, un sentiero che occorre stabilire, che vuol dire che la meditazione non è tanto simile al processo dell'associazione libera, in cui semplicemente si lascia la mente divagare dove vuole, capita quello che capita. I sogni a occhi aperti, il flusso di coscienza, le associazioni libere, appunto, di una seduta psicanalitica in cui semplicemente si vede che cosa succede alla propria mente, lasciando che affiorino di volta in volta dei pensieri. Invece è utile, non è sbagliato fare così, eh? Cioè ha una sua importanza e una sua bellezza, però diciamo che è un'altra cosa rispetto alla meditazione, che invece ha una sua disciplina, possiamo dire anche che è una concentrazione psicofisica guidata, perché deve seguire un metodo e una disciplina guidata su un unico tema, un unico oggetto di pensiero. Cioè in genere si medita su qualcosa, avendo un supporto di meditazione. E questo lo differenzia di nuovo dall'associazione libera, dal sogno a occhi aperti, in cui l'oggetto dei propri sogni, dei propri pensieri, può modificarsi di volta in volta. Invece no, nella meditazione l'oggetto è uno, quale che esso sia, perché poi in effetti può variare molto a seconda delle pratiche meditative, delle tradizioni spirituali, eccetera. Per dire, si può meditare su un versetto biblico, su un vaso di fiori posto davanti ai miei occhi, oppure un sasso, una candela, un supporto esterno, e io mi concentro con tutto me stesso su quell'oggetto e lì ci rimango. Questo è il punto. Non posso dire, beh, vabbè, adesso per il momento guardo questo e poi dopo mi sposto, guardo sta roba qua, poi quella. No, cioè tu sei concentrato su questa cosa qui e lì ci rimani per tutto il percorso della seduta meditativa. Oppure più delle volte si comincia così, su concentrazioni sul proprio respiro. Noi faremo qualcosa di più oggi. Respiro, una parte di noi stessi, un scindibile che congiunge l'esterno con l'interno, no? L'aria fuori di noi, l'aria dentro di noi, ma anche la mente e il corpo. Il mio respiro, appunto, è il passaggio tra l'interiorità e l'esteriorità, tra la coscienza e l'inconscio, tra la mente e il cuore, e così via. Per questo anche si dà così tanta importanza al respiro. E quello allora può diventare appunto un oggetto di meditazione. E allora quando si medita sul respiro ci si concentra solo e soltanto sul respiro. Quindi, come vedete, la cosa può variare di volta in volta, oppure semplicemente si sta, come nella meditazione zen, di fronte a una parete bianca, e il bianco di quella parete e la consapevolezza di essere seduti di fronte al bianco della parete, quello è l'oggetto della meditazione. Ricorrono all'interno di questo schema generale, che corrisponde alle descrive le varie pratiche meditative, corrispondono anche e ricorrono delle modalità che ritroviamo in tutte le pratiche meditative. Una è appunto, come vi dicevo prima, l'attenzione al corpo, alla postura. Il più delle volte è una postura immobile, nell'immobilità, anche se c'è la possibilità, voi lo sapete, credo, di una meditazione camminata. Anche quella con un determinato ritmo e una determinata modalità. Però si comincia in genere stando fermi, seduti. Nelle pratiche orientali, nell'Asia orientale, la posizione classica è quella del loto. Però non necessariamente questo, per esempio nel mondo del cristianesimo orientale, poi magari vi farò riferimento, l'importante non è tanto la posizione del loto, ma la posizione seduta, su uno sgabello basso, ma non necessariamente. Comunque, seduti, con una certa compostezza, ovviamente, quindi non si metta sbracati, scomposti, ma sempre con un certo assetto corporeo, che va tenuto a lungo, e questa è un'altra delle caratteristiche della meditazione. Quindi immobilità e stabilità di questa postura nel tempo lungo. Quindi si medita mantenendo la posizione. Il che vuol dire appunto che si medita prima così e poi facendo così e poi spostandosi, poi guardandosi la testa, eccetera, eccetera. Cioè, occorre appunto assumere una postura che possa essere tenuta a lungo, stabilmente e senza sforzi eccessivi. La postura, l'immobilità, il silenzio, e qui veniamo al tema della nostra conversazione di oggi, pratica di oggi. Il silenzio cosa vuol dire? Sospensione del pensiero discorsivo. Nel senso che ovviamente quando si medita non si chiacchiera, si possono emettere dei suoni, come per esempio i mantra, che però è appunto un suono codificato, con un suo significato particolare. Ma se si medita, ovviamente si rimane in silenzio. Però questo va da sé. Quello che va meno da sé è che occorre fare silenzio anche all'interno della propria mente, perché questo è molto più difficile, nel senso che basta mettersi un momento in silenzio e ci si accorge di quanto rumore ci sia all'interno della nostra mente, quante chiacchiere, quante agitazioni. Noi ci teniamo ininterrottamente un discorso interiore, di cui ci possiamo rendere conto nel momento in cui cerchiamo di farlo tacere e vediamo che non ci riusciamo. Però le pratiche meditative cercano, propongono delle metodi, delle vie per far acquietare, senza contrastarlo direttamente, perché tanto non ci si riuscirebbe, per acquietare questo sì, chiacchiericcio, questo rumore interiore, acquietare anche le emozioni, le agitazioni, stando in silenzio. Stando in silenzio, ma vigili, non addormentati, perché è anche facile nel momento in cui si sta in silenzio, la testa cade da un lato e dopo un po' cominciano i sogni, ci si addormenta, è abbastanza facile. Invece occorre la vigilanza, l'attenzione, la cosiddetta pura attenzione, la quindi concentrazione della propria mente sull'oggetto della meditazione, quale che esso sia, il respiro, un vaso di fiori, mantenendosi vigili, attenti, ma in silenzio. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che io, mentre osservo, contemplo il mio respiro o l'oggetto che ho davanti a me, non mi dico niente, non dico a me stesso in silenzio: eccomi qua che sto guardando questo vaso di fiori. Non lo dico, mi lascio totalmente invadere dall'immagine, dalla contemplazione di questo vaso di fiori che in silenzio viene verso di me, mi si mostra. E io a mia volta vado verso questo vaso di fiori in un atto percettivo molto profondo, molto attento, molto vigile, in cui non mi dico niente, appunto, ma il vaso di fiori, quale che esso sia, si mostra nella sua purezza, nella sua essenza. C'è, per venire a capire come silenzio e concentrazione possono andare assieme, il famoso sermone del Buddha, che è il sermone del fiore, tenuto su un monte, il picco degli avvoltoi, è una tradizione che fa parte non del canone Pali, cioè dei primissimi testi buddhisti, ma viene dopo, è stata elaborata in Cina e avrebbe poi dopo dato il via alla tradizione Chan Zen, Chan in Cina, che vuol dire Zen. Allora, il sermone è splendido, certo, è bello anche riflettere su questo sermone. Cosa succede? Succede che il Buddha in realtà si insegnava e teneva un sacco di discorsi, parlava molto. Quindi non è che non si servisse del linguaggio, però dava molta importanza appunto alla pura attenzione, alla pura presenza mentale di quello che si mostra, di quello su cui ci si sta meditando in quel momento. Allora a un certo punto sono Buddha discepoli sul picco degli avvoltoi, in silenzio, in attesa che il Buddha tenga un sermone. E Buddha lì, in silenzio, tace e si crea una certa inquietudine, perché non parla, quando è che comincia finalmente a parlare. Allora il Buddha prende un fiore, si china, su un prato evidentemente, prende un fiore e in silenzio lo mostra. Lo mostra senza dire niente, mostra il fiore. E questo è il suo insegnamento, cioè fare emergere, far portare alla luce nel silenzio generale, avendo lasciato alle spalle ogni parola, perché Buddha non dice guardate che bello questo fiore. Non dice così, non dice proprio niente, lo mostra e basta. Lasciare appunto che il fiore emerga, come dire, dal vuoto, si dia, si manifesti alla luce, si manifesti così com'è, affinché noi possiamo contemplare con tutto noi stessi il fiore fino al punto di fare tutt'uno col fiore stesso, per cui si arriva un momento in cui contemplando il fiore si scopre che si supera la differenza fra me e l'altro, fra io che sto guardando il fiore, io che sono il soggetto, e il fiore che è l'oggetto della mia meditazione. A un certo punto non c'è più io da una parte, fiore dall'altra, ma c'è un unico atto percettivo e tutto l'universo coincide con questo pura percezione, puro guardare che si manifesta così nel vuoto e nel silenzio. È molto difficile questa cosa, tant'è che mentre il Buddha mostra il fiore, cioè, fra i discepoli c'è sconcerto. Tranne uno. Fra i discepoli ce n'è uno. Certo, Mahakassiapa. Il quale cosa fa? Sorride. Cioè, non dice, ho capito! Non dice niente. Rimane in silenzio. Ma sorride. Al Buddha e al fiore, vuol dire che ha capito e che ha recepito l'insegnamento.
E infatti diventerà poi il capostipite del buddismo zen. Quindi una trasmissione di un insegnamento, di una pratica, di una disciplina che non avviene, come sto facendo io adesso, mondandomi di parole, ma appunto in puro silenzio. Questa cosa qua, che è abbastanza complicata, vuol dire che non ce la fai alla prima volta, a meno che tu non sia Mahakasya, che però di fatto era già discepolo del Buddha, quindi era già arrivato a un certo livello di consapevolezza, di pratica e di disciplina. Comunque, punto fondamentale è la disciplina. Non ci riesci la prima volta, e neanche la seconda, e neanche la terza, e neanche la decima, ma forse alla centesima sì. Il che vuol dire che occorre la regolarità e la disciplina, vuol dire che non si può meditare così quando capita, ma occorre una regolarità. Regolarità che può voler dire delle cose molto banali, che uno va in un centro di meditazione, ci va chi venerdì, chi medita ogni venerdì. Oppure sceglie un determinato momento della giornata, che siano 10 minuti o mezz'ora, perché e medita sempre quei 10 minuti, quella mezz'ora, in quella determinata postura, in quel determinato posto della casa, e lo fa con regolarità, perché appunto con regolarità che si possono ottenere i frutti della meditazione, di cui fra un momento vi parlo. Ma prima vi devo dire un'altra ricorrenza delle pratiche meditative, quindi immobilità, silenzio, concentrazione su un unico tema, un unico oggetto di pensiero e concentrazione totale sul puro presente, cioè su quello che sta accadendo in questo momento, qui e ora. Il che vuol dire che quando si medita non si divaga, non si rievoca il passato, non si immagina il futuro, non ci si concentra, non ci si disperde nei ricordi lontani e vicini, non ci si crea delle aspettative su quello che avverrà, si vorrebbe che avvenisse o si teme che avvenisse fra un momento o fra un po' di tempo. Quindi, perché è la prima cosa che capita. Se ci fate caso, se guardate gli oggetti del vostro discorso interiore, vanno o all'indietro, certo, quello che mi è capitato tanto tempo fa o anche pochi momenti prima, oppure va in avanti, quello che mi potrebbe succedere, quello che vorrei che succedesse. Quindi si corre indietro verso il passato, in avanti verso il futuro. Invece no, nella meditazione ci si concentra solo sul presente. Il che vuol dire che questo presente si dilata enormemente. C'è solo presente, puro presente, pura attenzione sul puro momento presente. La presenza del presente che si dà a noi in questo momento. Il che vuol dire che cambia anche la nostra percezione del tempo, no? Perché noi siamo sempre molto protesi in avanti, o tirati indietro, arretrati, con un piede indietro e l'altro avanti. Invece concentrazione vuol dire consapevolezza di quello che stai facendo, quale che sia la cosa che stai facendo, in quel momento. Quindi ci sono anche degli altri sutra del canone buddista che dice appunto consapevole del proprio essere seduto, nello stato dell'essere seduto il monaco sta, consapevole dello stare alzarsi in piedi, nel momento in cui il monaco si sta alzando in piedi, lì lui è,
e così via. Quindi sta attento, se io faccio così, non faccio così pensando d'altro, ma sto attento a tutti i minimi movimenti che sto facendo per alzare il piede. Quindi dare anche pregio, dare consapevolezza, fare in modo che possa emergere tutta la ricchezza di quel momento presente e di tutti quegli attimi del presente a cui in genere noi non facciamo caso perché stiamo sempre pensando ad altro. E quindi appunto è come trovarsi di fronte a una sorta di presente molto dilatato. A un certo punto è come se tu fossi sempre soltanto nel presente. Però questo, dice il Buddha, poi interessante, ti dà anche la possibilità alla lunga di riscoprire tutte le tue vite precedenti. Cioè, questa consapevolezza così intensificata sul presente ti porta poi a una maggiore consapevolezza anche del passato e anche del futuro. E questo è appunto uno degli esiti della meditazione. Perché fare tutto questo? Perché? Per tanti motivi. Perché intanto ti ritrovi te stesso, diciamo, ti raccogli, ti rientri in te, raccogli le tue parti disperse, diventi più consapevole di te stesso, ritrovi una maggiore intimità con te, quindi puoi anche fare pace con te stesso. E quindi raggiungi un maggiore benessere, diciamo così, la meditazione spesso fa stare bene. Se la si pratica con una certa assiduità. E poi, appunto, diventi consapevole non soltanto di te, non soltanto emerge il tuo sé profondo, come diceva prima Cristina, ma diventi anche consapevole degli altri, delle tue relazioni con il mondo naturale e con il mondo umano. Senti con maggiore intensità la presenza degli altri e riesci anche a rapportarti in modo migliore, in modo più consapevole, più equilibrato e più sereno, perché non sei più trascinato dalle passioni, come dire, ho reagito così perché mi è venuto, perché ero fuori di me. Ma se mediti con regolarità, a un certo punto questo atteggiamento meditativo lo mantieni sempre e c'è una parte di te che dice, ti dice, ti aiuta a capire ma che cosa sto facendo in questo momento? Perché sto reagendo così? O perché l'altro reagisce a me in questo determinato modo? Aumenta quindi la tua consapevolezza relazionale e quindi vuol dire che alla lunga hai dei rapporti più sereni, più profondi, più equilibrati, più compassionevoli, più amorosi, non solo con te stesso, ma anche con gli altri e con il mondo intero. E quindi c'è già questo buon esito della pratica meditativa. Ma poi di qui vai oltre, 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 nel senso che percepisci alla lunga il mistero del mondo. Cioè, poter vedere questo vaso di fiori che emerge, per così dire, dal vuoto, dal nulla, e affiora davanti a me, si dà all'esistenza, all'essere, alla vita, qui, di fronte a me, mi può fare anche capire che questo fiore non finisce qui, ma è in relazione con l'infinito, o è una forma dell'infinito, o sconfina con l'infinito, sconfina con i misteri più profondi dell'esistenza. E quindi, pratica meditativa, alla lunga, ti può portare verso una forme di consapevolezza assoluta. Vuol dire che a lunga incontri
non il silenzio casuale che può capitare di tanto in tanto, ma il silenzio profondo, il silenzio assoluto, al di là del quale non c'è altro che silenzio. Oppure incontri la parola di Dio, fai tacere tutte le tue parole interiori e nel grande silenzio che si crea vieni inondato da una parola altra, totalmente altra, che è la parola di Dio. Quindi sconfini verso l'indicibile, l'ineffabile, il nirvana, l'assoluto, la coincidenza tra Atman e Brahman, il paradiso, secondo delle tradizioni spirituali si può dare l'uno o l'altra forma, l'altro nome, diciamo così, a questi stati assoluti. E alla lunga appunto si può arrivare anche a questo. Detto tutto ciò, questa è una specie di lungo, forse troppo lungo, prologo, però possiamo cominciare da appunto da qualche cosa di più semplice, che è la consapevolezza del respiro, perché questo appunto è molto importante. Però io poi, cioè io vi chiederei di fare un momento di consapevolezza sul respiro, che è una pratica abbastanza diffusa in tutte le tradizioni, in particolare nella tradizione del buddismo Theravada, che è il primo buddismo, più antico, ma anche nella mindfulness, una derivazione laica del buddismo Theravada. Ecco, dopo, e vi dico adesso che cosa fare. Dopo però vi chiederò di fare una cosa che in genere non si fa nelle sedute di meditazione, ed è quella di proseguire la meditazione con la scrittura autobiografica. Cioè, brevemente, è come se la meditazione a questo punto avesse due scansioni. Una in cui si sta in uno stato di puro silenzio, attenti semplicemente al proprio respiro, senza dirci niente. Quindi ci lasciamo le parole alle spalle e lì stiamo, se ci riusciamo. Dopo, finita questa prima fase, ne comincerebbe un'altra, quella di cercare di dare parola all'esperienza di silenzio senza parole che avete appena vissuto. Cioè, se io dovessi descrivere con delle parole quello che mi è capitato durante momento subito precedente in cui ero stato in silenzio, che parola userei? Ma non, e che non vuol dire che bisogna fare dei discorsi filosofici complicati, possono essere parole molto semplici, delle frasi, dei puri nomi, delle pure parole, aggettivi o avverbi, quello che è, magari un elenco di sensazioni. Qualsiasi cosa vi venga spontaneamente in mente, vi affiori per primo alla mente dopo che siete usciti dal silenzio. Che è come dire, quali sono le prime parole che affiorano da questo campo del silenzio? Poi dopo vi spiego che è anche importante questa cosa, perché vi spiegherò per... Ma adesso invece proviamo a fare questo momento di consapevolezza.